Con alcuni mirabili versetti, oggi si chiude la lettera di Giuda, un testo piccolo e severo, che ci ha come colti un po' di sorpresa, dopo la meraviglia di questi molti mesi nei quali abbiamo camminato nel Vangelo secondo Luca. Mesi bellissimi, nei quali abbiamo scoperto tante nuove meraviglie, avendo grande conferma che proprio sì, questa parola è antica ed è sempre sorprendentemente nuova. E quindi ogni giorno, con stupore, quasi con emozione, di fatto tutti i giorni siamo rimasti meravigliati e confermati che il Vangelo non è, come pensavo quando ero giovane, la risposta a tutte le nostre domande, ma in certo senso al contrario, è la domanda che incessantemente si riapre davanti a tutte le nostre conclusioni, alle nostre definizioni, evidentemente sempre troppo strette. Per cui più si avanza nel cammino del Vangelo, più l'orizzonte del Vangelo si dilata. E si dilata in modo meraviglioso, secondo una capacità di accoglienza che sempre più ci stupisce e che ci rivela in modi sempre nuovi la misura infinita della misericordia di Dio. Sicché anche il breve testo della lettera di Giuda, appunto un testo severo, in fondo non ci ha spaventato, ce la siamo cavati abbastanza serenamente, perché da una parte, in fondo, guardando così con un atteggiamento un po' anche scapigliato e scanzonato, ovvero le dure recriminazioni del testo, in fondo avevamo poi l'impressione che ci riguardasse, perché poi questa gente un po' sciamurata, che tanto ha ricevuto e poco ha dato, che ancora parla quando non si deve parlare, e che rischia sempre di creare divisioni in un modo o nell'altro, siamo poi noi, insomma, sono personaggi che vanno trattati severamente, ma siamo noi. E questo abbiamo potuto farlo però, perché in ognuno dei passaggi di questa lettera, sempre poi come all'improvviso, è emerso il soffio, la carezza della misericordia di Dio. E quindi ci è molto piaciuto, dopo il grande splendore del Vangelo, avere una parola che diventava molto confidenziale, rivolta a noi gente da poco, gente che non sappiamo custodire il dono, e perché non sappiamo neanche riceverlo con cuore sufficientemente aperto e puro. E però il Signore ci vuole bene. Siamo sempre più stupiti di questa semplice constatazione. Il Signore ci ama come siamo, non come dovremmo essere. E che quindi ci vuole bene non perché ci siamo convertiti. Qualche volta succede che almeno un poco ci convertiamo, vinti dalla potenza del suo amore. E poi siamo arrivati a questi ultimi versetti oggi, nella preghiera di questa mattina, di oggi, e che ci riunisce adesso, sorprendenti, caldi, esortanti, estremamente anche biografici. Quindi stamattina dopo la messa Francesco mi telefonava e mi diceva: visto, sono proprio cose che dice Don Giuseppe queste. E parla di questa comunità cristiana che si edifica nel tempo e che sempre si va edificando. Questa comunità nostra, questa affettuosità nostra in Dio, che non abbiamo deciso per poi decidere che leggevamo la Bibbia, ma è stata invece questa apertura del libro, fatta certe volte in circostanze molto singolari, in tempi nei quali avevamo l'impressione che tutto forse doveva cambiare, che forse più nessuno si sarebbe ritrovato intorno a consueti, consolidati e antichi volti della fede e della pratica della fede. Invece questo libro che si è aperto è stata la fonte di tutto. Ed è stato questo libro aperto, l'evento della parola di Dio, certo, non il libro aperto, ma ma quello che il libro aperto ha significato per noi, che ci ha chiamati uno a uno dalle nostre lontananze e che ha plasmato la nostra comunione fraterna. Per cui, come è stato ben detto anche da una delle sorelle della famiglia di Don Giuseppe, e qui è la parola che forma la comunità, prima che essere la comunità che legge la Bibbia o che prega sulla parola di Dio. È stata questa parola che ci ha chiamati, che ci ha sgridati, che ci ha consolati e che ci ha riuniti insieme. E quindi è sempre in formazione la comunità, come dice bene quest'oggi la parola del Signore. E questa edificazione della comunità avviene secondo due note. La prima è la nostra preghiera nello Spirito Santo. Anche questa è un'espressione che mi ha colpito, piuttosto singolare, vero? Anche nella tradizione biblica. E perché nello Spirito Santo? Perché appunto la preghiera che guida la nostra regola e che per noi è così importante, e che facendo il parco di periferia ho scelto, perché l'arcivescovo diceva che bisognava mettere dei segni di questo anno della fede, io ero piuttosto sperduto, non sapevo cosa fare, insomma. Poi una mamma che ci è cara, che mi è cara, mi ha detto, ma perché non mettiamo il celeste lumine, è vero, come segno dell'anno della fede? L'abbiamo copiato in grande, l'abbiamo attaccato sulla parete della chiesa, e adesso sostituiamo tutte le volte il post comunio della messa e recitiamo tutti insieme il celeste lumine. La gente lì poi ha imparato, perché si vanno a fare le benedizioni di Pasqua e si fa la preghiera del celeste lumine. Quindi è una preghiera meravigliosa, importante. Adesso proprio, siccome bisognava fare una catechesi, è vero, per l'anno della fede, bisognava dedicarla al catechismo della Chiesa Cattolica. Ma io non sono proprio in grado, intendo pochissimo, sono un sommario su quel libro lì, allora stiamo un po' commentando la preghiera del celeste lumine. E la preghiera del celeste lumine è il grande segnalino di tutta questa storia e di questa comunità che negli anni si è edificata, perché secondo la formulazione della preghiera e quel verbo mirabile che la chiama, la trae, la domina, appunto lo Spirito Santo ci ha sempre preceduti, con lume celeste, Signore, previenici, sempre e dovunque. È una strada che si fa bene, anche se si è un po' zoppi, anche se si è un po' litigiosi, anche se si ha brutto carattere, anche se sembra qualche volta di perdere la freschezza della fede, perché è puntualissimo e fedelissimo lo Spirito Santo ci previene sempre. E quindi non scopriamo che pensiamo niente, facciamo niente, siamo capaci di costruire niente, ma che tutto avviene perché Lui ci previene. Ho pensato che appunto questo volesse dire la preghiera nello Spirito Santo, che oggi l'autore della lettera di Giuda ci segnala come via privilegiata per l'edificazione della nostra comunione fraterna. E l'altro elemento è il tentare di stare sempre dentro, fermi, nell'amore di Dio Padre. Siamo mica tanto noi che gli vogliamo bene, ma è certamente Lui che ci vuole un grande bene. E questo fa sì che per una giunta che poi segnaleremo, la lettera descrive questa vita tutta dentro al mistero trinitario, al mistero del Padre e del Figlio nella direzione dello Spirito Santo. Si cresce in questa maniera. E quindi questa mattina, mentre appunto con tremore chiedevo a Don Giuseppe cosa si poteva dire oggi, mi ha molto preso questo fatto. Stai tranquillo, perché tutto si sta edificando sempre dentro la potenza dell'amore del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. E tutto questo, dice ancora la lettera, ha una grande prospettiva, ha una grande direzione. La direzione qual è? È quella della misericordia di Dio. Perché alla fine, no? Voi lo sapete, e forse lo sapete anche meglio di me, che alla fine sarà solo una grande misericordia e che nessuno avrà il contimpare e che tutti avremo bisogno di essere presi per mano e salvati. Come più volte nella giornata quando iniziamo la nostra preghiera, iniziamo con quel versetto del Salmo 70 che dice: Dio, vieni a salvarmi. E se c'è qualcuno accanto, commenta e aggiunge con la seconda parte del versetto: Signore, vieni presto il mio aiuto. E questo è stato in tutti questi anni il fondo, la grande bellezza del nostro cammino, la certezza che Lui ci vuole bene e ci vuole salvare. E tutto questo, come precisa in modo ancora forte la lettera di Giuda nella sua conclusione, ci impegna ad essere persone che una cosa sanno certamente, che quella misericordia di cui hanno bisogno e di cui vivono la devono proprio celebrare, che devono essere misericordiose. E questo bisogna proprio farlo. E non si può mai cessare di pensare che la misura della misericordia di Dio è assolutamente infinita. E quindi dice, bisogna essere misericordiosi con quelli che magari si guarda con qualche perplessità, con qualche timore, perché c'è qualche pericolo, c'è qualche frangente, c'è qualche prova, no? E tutti i giorni si passa la giornata un po' così, e però cercare di rialzare continuamente il sipario che tante volte si abbassa sulla speranza dei cuori, per dire no, guarda che c'è sempre dentro questo grande mistero, è il bacio della misericordia di Dio. E questo bacio della misericordia di Dio non deve avere limiti. E la lettera dice una cosa singolare, io dico come l'ho capita, non sono riuscito forse a controllare fino in fondo il testo originale, e dice che bisogna essere misericordiosi anche con queste, con delle persone che sono così lontane, così lontane, così lontane, che non potremmo avere contatto neanche con i loro vestiti. Che è un'espressione un po' strana, ma che mi ha dato la misura di questa distanza che la misericordia è sempre capace di coprire, sempre, sempre. Una grande infinita misericordia. Tutto questo, conclude la lettera, ci consentirà che per la potenza di questa misericordia alla fine saremo presentati a Dio senza macchia. E questo qui è proprio un capolavoro della misericordia di Dio. Saremo presentati senza macchia, ma di te. E poi però dice un'ultima cosa. Felici, lieti, saremo presentati alla potenza di Dio, lieti. Ed è stato qui che il padre della preghiera di questa mattina mi ha fissato un appuntamento. Perché a me sembra, io non volevo fare un predica sulla presente, lo voglio dire perché poi così tiriamo avanti, che questa gioia è stata quella che mi ha sempre più impressionato. Vuol dire che ti avrà impressionato la sua fede, la sua preghiera, la sua carità. Secondo il suggerimento anche che viene dal testo del Vangelo di questa mattina, il suo farsi povero. A lui c'è passato dal paracluno dell'anno, c'è passato. Perché non c'è stata povertà che lui non abbia visitato e non abbia assunto. Però in fondo, la cosa che mi resta più dentro nel cuore e nel pensiero, e che mi resta più dentro anche per la nostra vita di tutti i giorni, la nostra vita di casa, che non sempre riesce ad essere lieta, no? Non sempre ci si riesce, e me ne dispiace tanto. E sento che l'eredità più grande, più forte, vi potrà sembrare un po' troppo spensierata, è proprio quella della gioia. Lui, del Signore, è stato sempre contento. E quindi è stato sempre contento della vita, anche in tutti i suoi passaggi più delicati e più difficili. C'è una letizia in Dio che diventa l'occhio fondamentale per interpretare, per cogliere, per accogliere, per decidere. E questo nostro fratello e padre molte cose ha dovuto decidere, anche difficilissime. e difficilissime non solo per sé, ma per la Chiesa e anche per il mondo. Insomma. E lui le ha prese delle decisioni molto delicate. Ebbene, le ha sempre potute prendere in fondo con un mistero e con una potenza di letizia dello spirito, che è stato secondo me il grande segreto della sua pace. Sta succedendo in questi anni una cosa molto strana, che per tanti motivi che voi sapete meglio di me, che adesso non è il caso neanche di accennare, succede che la comunità ecclesiale e anche la comunità politica lo censura. I suoi amici nelle loro chiese sono tutti dentro ai loro processi di identificazione, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, tutto sempre censurato. E siccome è passato attraverso due cose enormi, la Costituzione italiana e il Concilio Ecumenico, sulla Costituzione italiana ci sono molti dubbi e fragilità da parte della struttura civile, e sul Concilio ci sono molti ripensamenti, esitazioni, dubbi e anche aggressività da parte della comunità ecclesiale. Quindi Dossetti deve essere censurato. Però contemporaneamente sta succedendo un'altra cosa, di cui anche questo filmetto che è stato fatto è un esempio, e cioè che mentre le persone vicine, che dovrebbero essere vicine, lo coprono, quelle lontane lo scoprono. È successo già anche per l'altro filmetto, no? Mi pare, è successo anche per questo. Storie graziose di queste persone, e graziose forse addirittura anche di più di quello che poi è il prodotto che hanno saputo generare, e che però costituisce un fatto secondo me molto interessante. E ve lo sapete, è quella misura della misericordia. Secondo me in questo momento Don Giuseppe prega sicuramente per noi, ma però è anche un po' fuori casa. E sta in modo straordinario attraversando altri spazi, altri confini, là dove dopo veramente non l'hanno né mai visto, né sentito dire, né conosciuto, né pensano di avere la fede, e lo conoscono, e si fa conoscere. Mi sembra molto interessante questo fatto. Può darsi che sia la mia interpretazione, forse anche un po' da riflettere con più profondità. Però devo dirvi che proprio in questi tempi sempre di più questo mi ha riempito di stupore. E non solamente per chi poi ha prodotto addirittura il filmetto, ma per molta gente che continuamente incontro, e mi vede e dice, ma che ti importa di lui? Tanto è morto, invece no, interessa molto perché è molto vivo. E quindi di lui non si può fare storia, neanche per beatificarlo non si può fare. Perché lui non è nel piano della storia, è nel piano della profezia, è nell'orizzonte della profezia. La storia placa tutto, mette tutto in fila insieme, le cose che ai miei tempi erano insopportabili, adesso sono dappertutto tutte santificate e tranquille, perché allora si è sempre fatto così, di seppellire i profeti poi di farli in un momento. Ma invece con Don Giuseppe questo non è possibile, perché Don Giuseppe è troppo imperiosamente, appassionatamente e dispettosamente vivo, e quindi bisogna ancora prenderlo così, insomma. E quindi per questo forse c'è questo strano clima, che secondo me però è bellissimo. Lui non si è mica dimenticato dei suoi figli e delle sue figlie, è vero? Sono certo che anche oggi è venuto per dare anche a loro un nuovo dono di letizia, di allegrezza dell'anima, è vero, che però mi sembra adesso molto importante per tutti noi. E però c'è anche questa faccenda di un grande viaggio, è vero, e quindi di questa dilatazione della misericordia di Dio, di questo fin lì non pensavo che si arrivasse. Beh, lui ci è arrivato e lui continua ad arrivarci. Questo ci sostiene molto e ci consola. E persino ci scava il cuore, ma era l'inevitabile freddo dell'abbazia di Montevideo, è il posto più freddo, è vero, dell'emisfero settentrionale. È sempre stato così, però siamo venuti qui per fin da ragazzi, è vero, e questo posto gelato è stato il luogo dove il Signore.